Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano tra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore induito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero 7. E disse loro: non comprendete ancora. Parola del Signore. In alcuni casi le parole del Signore sono interessanti non solo per quello che dicono in sé oggettivamente, ma anche per la posizione che hanno all'interno della narrazione, cioè del Vangelo. Qui siamo nel capitolo 8 di Marco, che come tutti sapete è fatto di 16 capitoli. Dunque siamo nel mezzo del Vangelo. Siamo nel mezzo del Vangelo, ma siamo anche nel mezzo della sequela. Siamo nel pieno della vita pubblica e i discepoli stanno seguendo Gesù, ormai non da un giorno solo. E nel mezzo del cammino di loro vita cristiana, della vita della sequela, come è successo a loro, così succede anche a noi, di preoccuparci perché non abbiamo pane. Il pane, dice il Salmo, che sostiene il nostro vigore. Nel cammino della nostra vita ci sentiamo giustamente preoccupati perché ci sembra di non avere forze sulle quali contare. E dunque temiamo di deperire. Come potremmo andare avanti senza pane, senza appoggi? Ed è qui che si capisce facilmente quanto dice il Signore. Perché discutete che non avete pane? Il verbo discutere, discutio, come dire, è come la pallina da ping pong. Tra di voi fate passare questa pallina che è fatta di rancore, di preoccupazione. Perché vi scambiate preoccupazioni reciprocamente e così facendo le esaltate? Non capite ancora e non comprendete, cioè non comprendete quello che vi è già successo e che si tratta di riportarlo alla memoria. Qui Gesù racconta le due episodi di moltiplicazione dei pani, cioè situazioni nelle quali la debolezza umana era al limite e umanamente parlando non avrebbe potuto contare su nulla, ma in realtà è sgorgata una moltiplicazione delle forze, cioè dei pani. Ognuno sa nella propria vita quali sono state le moltiplicazioni dei pani sue personali, quelle che lui ha sperimentato quando credeva di affogare e non è affogato, quando credeva di non farcela più e invece ce l'ha fatta. Come dice San Paolo, siamo tribolati ma non schiacciati, siamo vinti ma non uccisi. Partecipando alla passione del Signore partecipiamo fin da ora alla grazia dello Spirito Santo, alla forza, al vigore che Dio Padre ha dato al Figlio crocifisso. Bene, e quindi dice: non comprendete ancora? Allora vi ricordate questo? E allora perché cercate del pane? Non sapete che io sono il pane? Questo è un pensiero che illumina anche il senso della nostra adorazione eucaristica. In fondo, quando noi adoriamo il Santissimo Sacramento, sia esso inchiuso nel tabernacolo oppure esposto nell'ostensorio, quello è il pane del nostro cammino. Non per niente si chiama viatico, cioè che ci accompagna durante la nostra via, perché noi siamo viatores. Nella nostra via, in mezzo al cammino che facciamo, e non sappiamo quanto sarà ancora lungo, eppure lui è il nostro pane. Non moriremo certamente di fame. E questa sia la nostra consolazione, perché poi d'altra parte in ogni messa si rinnova la fonte inesauribile di questo pane. di questo duplice pane che è la parola e l'Eucaristia, una duplice modalità di una medesima presenza reale del Signore in mezzo ai Suoi, poiché Lui ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Prima di dire questo, il Signore ammonisce con una parola che forse noi facciamo fatica a capire: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Per noi il lievito è una cosa buona, ci fa pensare al pane, ci fa pensare alle torte, e in realtà nel mondo semitico il lievito è impuro, tanto è vero che c'è la festa degli azimi, nella quale appunto per la solennità della festa bisogna liberare la casa, letteralmente la casa, da ogni minima traccia di lievito. Il lievito è ciò che in un certo senso corrompe la pasta del pane, dipende da come la vedi, per noi la gonfia ed è una cosa buona, e invece si potrebbe dire no, la corrompe, ed è il motivo per cui d'altra parte le ostie che noi consumiamo sono azime, cioè sono prive di lievito. Ci rifacciamo alla tradizione che certamente ha usato anche Gesù quando nell'ultima cena benedisse del pane azimo, sicuramente era un azimo, su questo non ci piove, perché la cena rituale della Pasqua prevedeva ciò. Ma qui l'idea del guardarci dal lievito è strettamente connessa al discorso del pane di cui parlavamo prima. Se noi siamo gonfi di noi stessi, cerchiamo di mantenere queste nostre forze appoggiandoci su altri pani. Noi dobbiamo guardarci dal lievito nel senso che dobbiamo diventare più sottili. La porta per la quale entrare nel regno è una porta stretta, non possiamo entrare se siamo obesi del nostro io. Ed è fondamentalmente lo stesso messaggio, perché l'umile sa di poter contare solo su Gesù. In questo senso sta ripetendo due volte la stessa cosa, con due, come dire, parallelismi diversi. In un certo senso, guardatevi dal lievito dei farisei, mi fa venire in mente la guarigione dell'idropico, che è un miracolo del quale appunto che non si commenta spesso, se non sbaglio succede una volta solo nei Vangeli. Un idropico chi è? È una persona, un infelice, che è gonfio d'acqua, è una specie di botte, diciamo così, con le mani e con i piedi. Bene, così Gesù guarisce l'idropico per insegnare a noi che dobbiamo sgonfiarci. Tutta la nostra vita, tutto il mondo che ci sta intorno, in fondo non fa altro che gonfiarci fino a scoppiare, e invece dobbiamo sgonfiarci di noi stessi, e ci sgonfiamo di noi stessi appoggiandoci solamente a Gesù. Lui è il nostro pane, è il pane degli umili. Chi è importante, chi crede di aver già tutto, non ha bisogno del pane eucaristico, tanto è vero che non c'è la messa, e la messa è il pane dei poveri, dice anche un inno: ecco il pane dei poveri, non deve essere gettato, il pane dei poveri, di noi che non abbiamo altra difesa che in lui è l'unico nostro sostegno e l'unica nostra forza.